/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di anni di questa unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. In studio per voi Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica curata da Angelo Camodeca.
Elimina i confini e amplia i nostri orizzonti.
Dona il tuo 5 per 1000 all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata.
Troverai le informazioni necessarie visitando il sito www.uicbasilicata.it.
A te non costa niente, per noi è un importante sostegno. Grazie!
Cari amici radioascoltatori, bentornati all'ascolto di questa nuova puntata di 100 anni di questa unione. Ebbene, è arrivata la primavera, le prime giornate di caldo si fanno sentire e la voglia di uscire da casa non manca, anzi è acuita dalla pandemia che abbiamo trascorso e dalle limitazioni che ci hanno fatto stare un pochino più nelle nostre case. Ora possiamo iniziare ad approfittare per visitare i luoghi turistici della nostra regione con un'attenzione particolare all'accessibilità di questi luoghi. Particolare accessibilità trovano i nostri borghi, piccoli borghi della Basilicata, proprio per le loro dimensioni, proprio per l'ambiente accogliente che vi troviamo. Noi oggi parleremo di uno dei piccoli borghi della Basilicata. Parleremo di San Paolo Albanese, un paesino arbrescio che conta pochissimi residenti, sono poco più di 200 abitanti, e una cultura particolare, una lingua particolare, la lingua e la cultura arbrescio, ma ne parleremo meglio con Rosangela Palmieri e Teresanna Ferrara. A quest'ultima chiediamo, Teresanna, perché venire a San Paolo Albanese? Quali sono le motivazioni che possono portare un non vedente a San Paolo Albanese?
I motivi sono tanti per venire a San Paolo. È un paese piccolo, accogliente, bello, ricco di tradizioni, di cultura, di storia. Venire a San Paolo e andare al Museo della Cultura a Brescia, fai un tuffo nel passato, puoi vedere il ciclo di lavorazione della ginestra, i costumi, gli abiti di San Paolo, vedere le signore anziane di San Paolo Albanese che ancora indossano il costume, l'abito tradizionale a Brescia. È l'unico paese dove ci sono ancora 4-5 signore che lo indossano quotidianamente.
La lingua arbrescia gioca un ruolo di grande rilievo a San Paolo Albanese, sembra quasi di essere all'estero, diciamo, poiché è molto utilizzata, giusto?
Lingua solo parlata, non scritta, è una lingua che è stata tramandata soltanto oralmente, non abbiamo fonti di scrittura, ma noi lo parliamo nel quotidiano e anche lo usiamo anche negli uffici comunali fra di noi come sia l'arbrescia che l'italiano, insomma.
Rosangela, la comunità di San Paolo Albanese Tra l'altro è anche riconosciuta minoranza etnico-linguistica a livello nazionale?
Viene riconosciuta anche come minoranza etnico-linguistica. I paesi in Basilicata sono 5 quelli riconosciuti. San Paolo e San Costantino sul versante Pollino, Ginestra, Mastito e Barile sul versante Vulto.
Se non sbaglio, anche Brindisi di Montagna era un paese che poteva essere annoverato almeno nel passato fra quelli di minoranza etnico-linguistica.
Aveva questi connotati, li ha persi. È stata sede anche del Real Macedone, che era un corpo scelto dall'esercito paragonato a quello rispettivo italiano, però ha perso tutti i connotati.
Benissimo.
Ci sono moltissimi paesi, non solo in Brindisi di Montagna, ma anche in Puglia, per esempio, che hanno perso le caratteristiche dell'etnia, per cui sono solamente vecchie reminiscenze.
Parlavamo del costume albanese, che è Arbresh, non albanese perché è una cosa differente, sì. Giusto? Parlavamo del costume Arbresh. Il costume Arbresh è un costume praticamente prevalentemente al femminile, perché poi per il maschile c'è poco, no? Però per il femminile si apre un mondo, giusto?
Sì, allora, io sono una di quelle che ancora differenzia fra abiti e costumi, perché finché avremo anche una sola donna che indossa l'abito, noi potremo sempre fare questa differenziazione. A dispetto del numero, ci sono comunità albanofone molto più grandi che hanno completamente perso gli abiti, mantengono solo il costume, cosa che indosso io, che potrebbe indossare qualunque altra donna, insomma. Ma è comunque un costume, come dire, in prestito, mentre per mia nonna o per tua mamma erano esquisitamente i loro vestiti.
Eh sì.
Dopodiché, nell'ambito femminile, un guardaroba piuttosto nutrito, comprensivo di un abito da ragazza nubile, un abito da sposa, un abito di gala della signora sposata e un abito giornaliero della signora sposata. Alcuni pezzi di questi abiti sono comuni, vengono poi invece dettagliati nello specifico da certe caratteristiche squisitamente di quell'abito. Plice, per esempio, dell'abito da ragazza nubile, a differenza di fascelet, per quanto riguarda per esempio l'abito di gala della donna sposata.
Quindi c'è effettivamente un mondo da conoscere. Lo si può fare, Teresanna? Lo si può fare presso il Museo della Cultura Brescia?
Certamente. Presso il museo c'è proprio la stanza, la sala dei cerimoniali, dove ci sono esposti abiti e costumi. Addirittura c'è...
Ma sono tutti sotto vetro oppure... Se viene
sono sotto vetro, però volendo toccarle, visionare il tessuto, si può anche aprire un pochino il vetro e c'è la possibilità di toccare con mano, insomma.
Per un turismo con particolari esigenze, voi siete pronti a poter dare una mano?
Sì, abbiamo già avuto un'esperienza a dicembre. Noi due, non personalmente, cioè abbiamo dato una mano, i ragazzi del servizio civile hanno organizzato una giornata dedicata proprio al percorso sensoriale presso il museo e la chiesa. Rosangela ha dato una mano in chiesa, io li ho aiutati un po' al museo, però cioè una visita al buio, Angelo, è stata una cosa bella, perché le persone hanno sentito la guida e immaginato anche, non solo toccando i tessuti, ma hanno anche immaginato quello che ci poteva essere dietro la spiegazione della guida, insomma.
troviamo oltre ai costumi visitando questo museo e cosa possiamo toccare con mano?
Allora, ti rispondo io e poi lascio la parola subito a Rosangela. Troviamo un'altra cosa importante, il ciclo di trasformazione della ginestra. C'è una sala proprio dedicata alla lavorazione della ginestra, quindi dalla potatura della pianta alla trasformazione del tessuto. Quindi le fasi sono 14, dalla potatura alla tessitura, praticamente al tessuto finito. E al museo c'è tutta l'esposizione del ciclo di lavorazione della ginestra, quindi c'è la ginestra come pianta verde, e poi c'è la preparazione della raccolta, il trasporto, la preparazione dei mazzetti, la bollitura, la scavezzatura, la battitura. Tutte le fasi sono nel dettaglio, insomma.
Quindi è possibile toccare tutti gli strumenti che venivano utilizzati?
Tutti gli strumenti, sì.
Prevalentemente dalle donne, come dicevamo prima.
Sì, l'unico lavoro che faceva l'uomo era la potatura della pianta, che avveniva nel mese di marzo. E il resto era tutto lavoro di donne, dalla raccolta al trasporto, poi si riunivano nei vicinati, no? Da noi la ghitunia, il vicinato è fondamentale, quindi lavoravano, preparavano i mazzetti di ginestra che poi erano pronti per la bollitura, prima la trasportavano, la portavano al fiume per metterla a macerare nell'acqua. Quando la lavoravano prima, insomma, si trasportava tutto a mano.
Adesso prevalentemente che siamo in primavera, ci sono tanti profumi che inebriano l'aria a San Paolo, giusto?
A San Paolo Albanese, sì, anche la bangiurna è un fiore, la peonia che abbiamo noi, però a maggio è possibile sentire il profumo della bangiurna, anche se già è in fioritura, non è ancora sbocciata, ma già c'è il... Sì, ho visto oggi una...
Che poi diciamo,
che ha fatto delle foto.
È un fiore che cresce solo a San Paolo.
Purtroppo ci siamo dovuti ridimensionare, perché San Donato di Ninea ha messo fuori la stessa pianta, bangiurna, cioè la peonia mascola, la peonia peregrina. Sul resto del parco cresce la peonia mascola, che diciamo è abbastanza comune. Noi credevamo di avere questo primato, ma ahimè forse dovremo condividerlo con i signori di San Donato di Ninea.
Alla fine un paese, due paesi cambia poco, ecco, la zona bene o male è quella del Pollino, che è come vedete, come sentite chiaramente, è veramente qualcosa di intrigante, perché oltre a un'immersione nel passato è proprio un'immersione in una diversa, in un diverso piano culturale. Parlavamo di ginestra, di costumi, ma prima si è parlato anche del sacro, Rosangela. Ci avviciniamo alla Pasqua, ci sono dei momenti particolari? Cosa differenzia la Pasqua, ad esempio, che si festeggia ovunque nella rappresentazione invece che si dà a San Paolo?
La ritualità forse... Che per il resto il periodo è lo stesso, non dimentichiamo che noi siamo cristiani cattolici di rito bizantino e la ritualità, io ricordo per esempio, e negli ultimi anni non l'ho più sentito, i canti del Venerdì Santo fra il nostro sacerdote, un componente di questo paese, un concittadino, che erano una cosa assolutamente meravigliosa. C'è la ritualità, per esempio, dei profumi, di questo passare sotto il tafos con disteso sopra l'arazzo della deposizione del Cristo al rientro dalla processione della Via Crucis, e questi essere inebriati da questi profumi indicibili, oltre a quello dell'incenso, naturalmente. La ritualità bizantina è di una ricchezza indicibile. Questo poi lo si evidenzia poi anche nelle icone di cui la nostra chiesa, pur mantenendo una struttura architettonica a croce latina, è profusa, insomma.
Invito tutti quanti ad andare a San Paolo, a visitare questo piccolo paese, perché è un paese accogliente dove anche le persone diciamo con disabilità sono messe a loro agio e sono veramente assistite nella visita quotidiana, nella visita guidata di tutto quello che c'è da vedere, che è tanto altro rispetto che a quello e a ciò che abbiamo detto qui. Ma vi lasciamo un pochino con la curiosità: a chi ci si deve rivolgere per poter prenotare qualcosa a San Paolo, Teresanna o Rosangela, chi vuole?
Al comune, al numero del comune, che è 0973 94 367.
Sì, vogliamo dare anche una mail o un sito?
protocollo@comunesanpaoloalbanese.pz.it. Questa Bene. È la mail del comune.
Benissimo.
Ma basta comunque anche una telefonata.
Oppure se si arriva a San Paolo c'è il numero di noi due, sia mio che di Rosangela, per visitare il museo basta fare il numero che è alla porta del comune, c'è un cartello con il numero e puoi chiamare o l'uno o l'altro numero e visita il museo dal lunedì alla domenica, compresi Benissimo. Anche gli estivi.
Benissimo, noi invitiamo tutti a San Paolo e salutiamo tutti quanti, dando appuntamento a tutti i radioascoltatori alla prossima trasmissione.
Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento. Oggi parleremo di primavera e delle riaperture dopo la pandemia e speriamo appunto che queste continuino per restituirci la vita all'aperto e la vita di relazione. E lo facciamo parlando di percorsi turistici e di cultura. Siamo a Matera. Siamo con Luca Petruzzellis, che è il presidente dell'associazione Sassi e Murgia PS, e lui ci parlerà un po' di questa esperienza, di questa realtà, di come hanno superato anche il difficile periodo della pandemia, iniziando a riprendere i percorsi sospesi.
L'associazione Sassi e Murgia, associazione di promozione sociale fatta da guide turistiche, da operatori turistici, e ha un dal circa dal 2011 possiamo dire ha un obiettivo specifico che approfondisce quella che è la sua mission principale, ossia la promozione del territorio sostanzialmente tramite diciamo, una serie di attività online ma anche diciamo, sul territorio, appunto tramite itinerari di percorsi guidati. L'approfondisce rivolgendosi ad un target specifico che è quello dei turisti con disabilità, a me piace definirli diciamo con bisogni altri, no? Rispetto a quelli che hanno le persone diciamo cosiddette normodotate. La sollecitazione c'è ad occuparci appunto di questo tipo di turismo che è poi il turismo accessibile, no? Che è trasversale poi a tutti i tipi di turismo, possiamo dire, ci è arrivata nel 2011, come dicevo, proprio da un gruppo di persone cieche e ipovedenti. Quando mi contattò il presidente dell'Unione Italiana Ciechi della provincia di Matera per chiedermi una visita guidata ad un gruppo di soci nei Sassi. Fino ad allora io né le altre persone che sono con me in associazione, gli altri colleghi, avevamo mai affrontato un itinerario con persone con disabilità, men che mai non vedenti. Quindi per noi fu subito una sfida che raccogliemmo con diciamo con un pizzico di, diciamo, di ansia, se vogliamo, ma anche con fu un grande stimolo per una cosa che non avevamo mai fatto.
Sì, da lì quindi si è aperto, diciamo, un nuovo modo di pensare, un modo di approcciarsi, un nuovo modo di fare la guida, se vogliamo, no?
Un nuovo modo di fare la guida, hai detto bene, perché quando non lavori, fino a quando non lavori con persone che hanno bisogni, necessità, esigenze, anche desideri, se vogliamo, diversi dai tuoi, da quelli delle persone, diciamo, normodotate, ti rendi conto che devi badare poi a una serie di aspetti cui normalmente, diciamo, non fai caso. Diventi più accurato nella preparazione dell'itinerario, diventi più preciso, cominci ad usare altri sensi a parte la vista, proprio perché devi immedesimarti poi nelle necessità e nei bisogni di chi via via ti richiede servizi guida o altri tipi di servizi turistici che comunque sono connessi agli itinerari e alle visite guidate. Quindi sì, mentre noi cominciavamo a lavorare per offrire visite guidate a persone cieche, poi sordi, che ci siamo occupati prima delle disabilità sensoriali e poi di tutte le altre, piano piano plasmavamo anche nuove modalità di interagire con i nostri clienti, di fare i nostri itinerari, le nostre visite guidate.
Posso fare una domanda difficile? Non lo so se è difficile. La formazione che sostengono le guide, no? Potrebbe essere arricchita, cioè il Ministero ha pensato proprio di fare questo tipo di discorso specifico per delle guide che magari hanno una predisposizione particolare per questo orientamento? O si tratta ancora di trovare il caso, cioè si parte un po' dal contrario, no? C'è l'esigenza e allora poi il contesto cambia e non invece fare il discorso contrario, cioè rendere possibili e fruibili tutte le esperienze per tutti.
Allora io ti posso dire, posso dare una risposta per quanto riguarda il caso, diciamo, particolare in Basilicata.
Sì, Matera, certo, poi quello non ci vuole, può rappresentare un modello.
A noi diciamo l'esigenza appunto di formarci, di conoscere poi il mondo delle varie disabilità, dei bisogni delle persone con disabilità per offrire poi, per modulare, ritarare per meglio dire, i nostri servizi è sorto appunto da una richiesta di un'associazione privata, come dicevo prima, quindi da un'esigenza di privati cittadini. Quindi non siamo mai stati stimolati in tal senso da istituzioni pubbliche come può essere un ministero oppure la regione Basilicata o gli enti locali, altri enti locali. Sinceramente non so se a livello ministeriale qualcuno, diciamo, possa mai aver pensato a un corso di formazione delle guide. Lo abbiamo fatto noi, lo faremo ancora, andremo avanti. Proprio perché riteniamo che questo oggi sia, anche alla luce delle risposte in termini di presenze a Matera negli anni, riteniamo che questo sia un target fondamentale, anche perché è in crescita, purtroppo. Cioè, se guardiamo i dati Istat ogni anno ci rendiamo conto che le disabilità, per motivi che non sto qui a elencare, aumentano. di anno in anno, è perché ci consente di, elevando appunto l'offerta dei nostri servizi, il livello qualitativo dell'offerta e delle nostre competenze, ci consente sostanzialmente di specializzarci sul mercato turistico, quindi di offrire servizi che i nostri concorrenti, le altre guide, che ce ne sono tante, che lavorano su Matera, offrono. Per cui noi riteniamo che la formazione, ovviamente in questo caso Fabiana, sia fondamentale, perché se non si conoscono i bisogni dei turisti, io li chiamo turisti con disabilità, così come se non si conoscono i bisogni di qualsiasi tipo di turismo, non si potrà mai dare un servizio all'altezza di quei bisogni, di quelle aspettative.
Certo. Sì, io spero che questo discorso sia stato anche stimolante, perché poi tante volte che succede? Sono le piccole realtà che producono il cambiamento e quindi le istituzioni, vedendo il caso specifico, no, e tanti altri esempi come quello, magari sono spinte a rimodulare anche il modo di pensare, no, e di sfruttare percorsi come in questo caso, quindi noi ce lo auguriamo. Allora, adesso invece diamo la parola a Romina D'Attoma, che è una guida sempre di Matera, per scoprire bene insieme come sono strutturati questi percorsi, quali sono, nominiamoli, citiamoli, dove sono.
Salve, innanzitutto grazie per avermi ospitato con voi. Dunque, i percorsi sono studiati appositamente per le varie disabilità, soprattutto nel caso di non vedenti. Matera è una Matera tutta da scoprire e da toccare, da vivere, da toccare proprio con mano. Noi guide, perlomeno io nel mio lavoro, riesco a far capire la storia dei Sassi di Matera, ma soprattutto a lasciarli scoprire, lasciarli guardare nel loro punto di vista, spiegando appunto quello che si trovano di fronte e toccando. Matera si presta bene a questo discorso, non soltanto per le strutture, dove grazie ad architetture in negativo e cooperative locali, noi abbiamo dei percorsi tattili studiati apposta per questi turisti, per le loro esigenze. Tramite dei modellini permettiamo loro di poter toccare, in modo da capire l'architettura esterna di una chiesa rupestre che stanno tranquillamente visitando, e soprattutto la pietra stessa presente a Matera, questa calcarenite, queste nostre architetture che sono un unicum in Italia, che vanno appunto toccate, perché loro tramite la possibilità di poter toccare la nostra pietra, la calcarenite, riescono a capire la friabilità. Vengono utilizzati infatti tutti i cinque sensi a disposizione, anche gli odori presenti a Matera, gli odori tipici della Murgia, della macchia mediterranea, ci troviamo di fronte l'odore del timo, delle volte, quindi piante tipiche del nostro territorio che vanno a completare il tutto.
Ci vuoi parlare proprio dell'esperienza pratica? Cioè, quando vengono questi visitatori che hanno disabilità della vista, per loro è un po' un'esperienza, diciamo, a tutto tondo. Può sembrare un paradosso, no? Perché non ci vedono. Però ci sono tutti gli altri sensi, penso all'olfatto, penso all'udito, penso al tatto. Loro come li mettono in gioco? E questo poi come può rappresentare una risorsa per chi, diciamo, normodotato può acquisire un valore aggiunto nell'esperienza?
È possibile comunque presentare Matera ai nostri turisti ipovedenti e turisti ciechi con tutto quello che abbiamo di fronte, nel senso la vegetazione a Matera si presta benissimo. Adesso siamo anche in un periodo primaverile in cui è possibile trovare in ogni dove la presenza di malve, soprattutto se loro visitano con guida il cimitero barbarico, l'altopiano che abbiamo con le fosse del cimitero alto medievale presente a Matera, o anche l'euforbia che è possibile trovare sui cigli della nostra Gavina, questi valloni scoscesi dal quale si è ricavato anche nei tempi addietro una sorta di lattice capace di stordire le anguille o comunque i pesci che era possibile trovare in basso nella nostra Gravina, dove è presente un piccolo corso d'acqua, un piccolo torrente. Sono presenti in ogni dove nella muratura le piante del cappero. Il cappero presenta questa gemma abbastanza grossa dove i nostri turisti possono addirittura accarezzarli, possono toccarli, rendersi conto della dimensione del cappero stesso, diverso da quello confezionato al quale noi tutti siamo abituati anche come sapore, e soprattutto accarezzare queste piante che poi sono abbastanza carnose e quindi danno una determinata sensazione al tatto. Ad esempio, come guida turistica, una cosa che io amo spesso fare con i turisti, con gli adulti ma anche con i bambini, con i più piccolini, è presentare il pane di Matera, per esempio il cornetto, che è un prodotto IGP, perché nel momento in cui nella nostra visita guidata loro ad esempio sentono l'odore del forno, del pane, della focaccia che viene sfornato a Matera sempre in successione fino al pomeriggio, dalla mattina presto, io li lascio un attimo, mi reco nel forno, entro dentro, compro questa pagnotta e loro possono non soltanto toccare appunto la forma del nostro pane, del cornetto stesso, ma scavarne la mollica. Questa diventa per loro e anche per i turisti normodotati in generale metafora per poter capire effettivamente come sono composte, come sono realizzate le architetture a Matera, architetture in negativo che l'uomo dalla preistoria ha scavato per poter realizzare poi la sua abitazione.
Grazie Romina. No, mi hai fatto venire una suggestione di immagini molto bella. Poi tra l'altro hai detto una cosa secondo me importantissima, cioè la riscoperta di un certo tesoro proprio floreale che si ha a disposizione riguarda tutti, cioè è ovvio che certi discorsi si facciano con un occhio particolare per una persona che non vede o che la tocca, quindi percorre la superficie, no, di questa specie, capisce cos'è e cosa non è. Però giustamente, come hai detto tu, in molti casi le persone normodotate si dimenticano.
Il turista non vedente diventa un turista a 360 gradi ed è molto fortunato, tra virgolette, rispetto agli altri, perché ha la possibilità di potersi godere la città a tutto tondo. Invece ci sono determinate cose che magari un turista qualsiasi poi darà per scontato o non ci farà caso. Quindi anche per noi guide è altamente come posso dire, emozionante, doppiamente emozionante presentare la città a questa tipologia di turisti. Diventa un lavoro il nostro affascinante, perché ti rendi conto che vieni seguito e viene apprezzato il nostro lavoro e soprattutto presentata la città in un determinato modo, a 360 gradi appunto.
Senti Romina, una curiosità, prima parlavi di architetture in negativo, ce le puoi definire per chi ci ascolta? Cosa sono praticamente?
Sì, noi abbiamo un territorio a Matera costituito da gravine. Le gravine sono quella zona che noi solitamente ammiriamo dal belvedere e che ai non vedenti vengono appunto spiegati sono delle architetture, delle grotte scavate a partire dal Neolitico, dalla preistoria, da parte dell'uomo, che realizza così delle abitazioni. Architetture in negativo non nel senso dispregiativo del termine, ma bensì nel senso di sottrarre materiale all'interno, perché è quel materiale di risulta che permetterà poi all'uomo, con il passar dei secoli, dei millenni, a poter completare questa grotta, diciamo tra virgolette, a livello architettonico, per potersi insomma interfacciare con la muratura. E a Matera per la maggior parte è tutto stato scavato da parte dell'uomo. Quindi loro comprendono, i turisti non vedenti, ipovedenti, comprendono questo concetto, lo comprendono, ripeto, anche dalla formella della pagnotta del pane, e quindi di conseguenza capiscono appieno quelle che sono le bellezze del nostro territorio. Ripeto, se non fosse stato per queste grotte scavate, ma soprattutto per i sistemi di canalizzazione dell'acqua piovana, dove loro ascoltano lo scroscio delle nostre cisterne e capiscono che l'uomo si approvvigionava dal tempo, dalla preistoria, poi con i sistemi di canalizzazione dell'acqua piovana, serviva l'acqua piovana perché ancora non c'erano le fontanine in ghisa nei sassi. Se non fosse stato per tutto questo, Matera non sarebbe poi diventata nel 93 patrimonio insomma dell'UNESCO, quindi patrimonio dell'umanità per tutti quanti noi.
Grazie mille Romina, veramente una parentesi molto molto emozionante. Sì, effettivamente il nome è un po' fuorviante, architetture negative, invece appunto parte dal discorso di sottrarre spazio. Allora noi auguriamo ai nostri ascoltatori di rimettersi in viaggio e in moto alla scoperta di itinerari originali. Luca.
Sì, Fabiana, volevo lasciare ai nostri ascoltatori, ringraziandoli per il tempo che sono stati con noi e ricordando loro che, diciamo, se vogliono avere più informazioni basta andare su internet www.sassiemurgia.com, trovano tutta una serie di informazioni per quanto riguarda il loro soggiorno a Matera.
Ascoltiamo il contributo di un turista non vedente, Luca Bruffa, che ci descriverà un po' com'è stata la sua esperienza a tal proposito.
Mi chiamo Luca Bruffa e sono cieco totale. Insieme a mia moglie, ipovedente, abbiamo partecipato ad un'escursione nel parco della Murgia Materana. Avevamo deciso di vedere la Basilicata perché volevamo vedere questa regione di cui tutti parlano, ma non si sa mai se esiste o no. E quindi abbiamo deciso di intraprendere questo viaggio, siamo andati in Basilicata, abbiamo visitato Matera, abbiamo contattato una guida del posto e ci ha proposto delle cose. Siccome a noi piace molto la natura, e ci ha proposto di fare questa escursione nel parco delle Murge, della Murgia Materana, diciamo, e ci ha proposto di visitare una gravina e anche una grotta. Ora, la gravina e la grotta sono due posti abbastanza difficili, insomma, nel quale noi non immaginavamo che ciò fosse possibile, no? per un non vedente e un ipovedente, perché insomma non è molto agevole. Eppure con Luca Petruzzellis, cioè la guida che ci ha accompagnato, e la sua competenza con i suoi consigli e tutto, siamo riusciti a fruire normalmente di un percorso che non immaginavamo mai potessimo fare. Ed è stata un'esperienza bellissima perché il territorio è molto bello, ci sono molte piante molto particolari, i suoni sono è molto bello, però ecco, è un territorio che se non ci vai dentro non riesci a capirlo. E quello che è stato bello è che noi abbiamo potuto fare l'esperienza di andarci veramente dentro, cioè la gravina veramente ci vai dentro, è come un canalone, ed è veramente una cosa che consiglierei a tutti.
Cari amici, anche questa puntata è terminata, ma noi ci ritroveremo sempre qui per parlare di attività e scoperte sempre nuove. Mi raccomando, continuate a seguirci.
Avete appena ascoltato 100 anni di questa Unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Hanno preso parte alla trasmissione Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.